Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, buona giornata, è Luca Collodi che vi saluta, grazie anche a Massimo Guerrini con Eva Rohrmann e Maria Serena Tuglio che mi accompagnano nella messa in onda di questo programma. Noi oggi incominciamo a ricordare il secondo anniversario della morte di Giovanni Paolo II, che cadrà lunedì prossimo, e anche parleremo della chiusura dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità del servo di Dio Karol Wojtyła. Due momenti intensi che ci riportano alla memoria il pontificato di Giovanni Paolo II. Noi vogliamo da oggi prepararci proprio alla giornata di lunedì prossimo 2 aprile, quando seguiremo in diretta questi due avvenimenti. Dalle 12 dalla Basilica di San Giovanni in Laterano la sessione di chiusura dell'inchiesta diocesana appunto sulla fama di santità del servo di Dio Giovanni Paolo II, e poi nel pomeriggio a partire dalle 17:20 da Piazza San Pietro la Santa Messa in suffragio del Papa Giovanni Paolo II nel secondo anniversario della morte. Noi vogliamo prepararci in che modo a questi due momenti importanti della storia della Chiesa. Il primo momento ve lo presentiamo subito. Vogliamo ricordare la voce di Giovanni Paolo II. Praticamente vi proponiamo un importante documento sonoro, l'ultimo discorso completo pronunciato in pubblico da Giovanni Paolo II. Ascoltiamo questo pensiero rivolto dal Papa, parlando dalla biblioteca privata in collegamento con l'aula Paolo VI e Piazza San Pietro, dove era in corso la tradizionale udienza del mercoledì.
Carissimi fratelli e sorelle, saluto con affetto tutti voi accolti in questa aula per il consueto incontro del mercoledì. Vi ringrazio cordialmente della vostra presenza. Siamo percorrendo il cammino quaresimale, iniziato il mercoledì delle ceneri, aiutati e stimolati dalla liturgia che ci esorta a un intenso sforzo di preghiera, digiuno e penitenza, ad una maggiore solidarietà verso il prossimo, specialmente verso i poveri e i bisognosi. L'austero itinerario della Quaresima ci condurrà alle solenni celebrazioni della Pasqua. Apriamo il cuore a una sincera e profonda conversione. L'egoismo cena il posto all'amore, perché ci sia data di sperimentare la gioia del perdono e l'intima riconciliazione con Dio e i fratelli.
Ed era la quaresima del 2005, questa era l'udienza generale del 23 febbraio 2005, l'ultimo discorso completo pronunciato in pubblico da Giovanni Paolo II. Il giorno successivo, cioè il 24 febbraio, sarà effettuata sul Papa la tracheotomia al gemelli, un documento audio che ci riporta fortemente a quel periodo della quaresima. Il Papa suggeriva di percorrere il cammino quaresimale aiutati e stimolati dalla liturgia che ci esorta, disse, ad un particolare impegno di preghiera, digiuno e penitenza, e ad una maggiore solidarietà verso il prossimo, specialmente verso i poveri e i bisognosi. E da questo documento sonoro, ripeto, del febbraio 2005, era il 23 febbraio, l'ultimo discorso completo pronunciato in pubblico da Giovanni Paolo II all'udienza generale, andiamo ad approfondire la figura di Giovanni Paolo II e lo facciamo con il vaticanista Gianfranco Sviderkowski.
La memoria di Giovanni Paolo II è ancora in tutte le persone che in qualche modo l'hanno visto, l'hanno sentito, e anche forse non cattolici molte volte, anche molti non cristiani. Perché è un Papa che io dico, e lo si è visto soprattutto, e visto che stanno per scadere i 2 anni dalla sua morte, e ricordiamo i funerali, di vedere tutte queste persone che sono state a dargli l'ultimo saluto. Ecco, in quello io trovo che c'è un profondo significato, cioè il significato del mistero, come lo chiama ancora Don Stanislao, cioè di un Papa che è riuscito in sommo grado a mostrare il volto di Dio, il volto umano di Dio. È stato in qualche modo il Papa dell'Incarnazione. Ed ecco perché secondo me ancora lui è nel ricordo di molta gente. È stato un Papa che ha cambiato non soltanto la Chiesa, ma ha cambiato anche, io penso, la storia del mondo. Lui stesso diceva che sarebbe stato ridicolo considerarlo il protagonista numero uno della caduta del muro, ma sicuramente lui ha avuto anche un grande ruolo nel capovolgimento degli equilibri politici nell'est europeo, ma in molte altre cose. Lui veramente è stato un papa di cambiamento fin dall'inizio, perché è stato un papa, il primo papa non italiano dopo 455 anni, spezzando in qualche modo quel legame che ormai era inconcepibile, ormai soltanto che partiva dalla riforma tra il papato e la Chiesa italiana. Poi è stato un papa che portava un'eredità tutta particolare sul trono, sulla cattedra di Pietro, perché portava l'eredità polacca, la sua esperienza diretta sia della Seconda Guerra Mondiale sia dei due totalitarismi che hanno insanguinato il XX secolo. È un papa, un segno di cambiamento anche per il periodo storico in cui ho vissuto. Appunto, si parlava della caduta del muro e poi delle guerre che ci sono state in Iraq, in Afghanistan, nell'ex Jugoslavia, e quello che lui ha fatto appunto per opporsi alla guerra, per dimostrare che la guerra non è la soluzione oggi per qualsiasi contrasto tra gli stati. Ma soprattutto è stato un papa diverso anche per il modo in cui lui ha interpretato il ruolo di Pietro, con i viaggi, con questa apertura a tutti, con questa sua capacità di dialogare con tutti. Ecco, in tutto questo io penso già lui era conosciuto, era amato, ed è un papa, secondo me, che ha aperto la strada a Benedetto XVI. Sono sicuramente due papi diversi per personalità, per carattere, per preparazione anche, ma io vorrei ricordare le due cose che li uniscono profondamente. Uno, l'ha detto una volta Benedetto XVI in quel bellissimo discorso dopo aver visto il primo dei due film Carol su Giovanni Paolo II, quando lui disse che considerava come un disegno provvidenziale il fatto che dopo un papa polacco fosse venuto un papa tedesco, e quindi due persone che pur su fronti avversi avevano vissuto da giovani, avevano vissuto la terribile esperienza della guerra, del totalitarismo. Il secondo motivo di continuità io lo trovo nelle loro origini, proprio origini ecclesiali, nella loro partecipazione al concilio. Ratzinger era un perito del concilio, perito dell'episcopato tedesco, e Wojtyła era l'arcivescovo, prima vescovo ausiliare, poi arcivescovo di Cracovia, che partecipò al concilio. Bene, Ratzinger fu uno dei redattori principali della Costituzione dottrinale de Ecclesia, quella sulla Chiesa, e Wojtyła invece fu uno dei redattori principali della Costituzione pastorale Gaudium et Spes, cioè la Chiesa nel mondo contemporaneo. Ecco, diciamo che il loro impegno nel concilio in qualche modo caratterizza e ha caratterizzato i due pontificati nella continuità, cioè Wojtyła in qualche modo si è fatto il papa carismatico, missionario, è andato in giro per il mondo, ha aperto le porte che erano chiuse al Vangelo di Cristo, qualche porta forse l'ha buttata giù lui a spallate, e in qualche modo ha avviato questo dialogo con l'uomo contemporaneo, facendo rinascere la nostalgia di Dio. E adesso invece Benedetto XVI si è concentrato di più sulla Chiesa, sui problemi della Chiesa, sui problemi dell'identità di un cattolicesimo che deve ritrovare una sua identità per poter dialogare con le altre religioni, ma allo stesso tempo anche Benedetto XVI ha ripreso il viaggio di Giovanni Paolo II, ma è un viaggio diverso, ma se anche in che va bene per il momento attuale, cioè un viaggio all'interno della coscienza dell'uomo contemporaneo.
Quello che colpisce la nostra riflessione, Svidercovsky, è che i papi riescono sempre a leggere i tempi che vive l'uomo con una profondità che altre persone, che hanno pure responsabilità molto alte sul piano istituzionale, sul piano politico, sociale, economico, non hanno. Ecco, questa è una caratteristica che colpisce l'uomo comune.
Ed è verissimo quello che tu dici, per il semplice motivo che, ritornando a Giovanni Paolo II, ne parlo un po' di più, nel senso che è un pontificato adesso che si può in qualche modo, se non farne un bilancio, ma perlomeno un po' giudicare. Ecco perché proprio lui, la sua forte dimensione spirituale, la sua carica interiore, la sua dimensione anche di libertà interiore, un uomo che viveva di Dio, quindi lo metteva su un osservatorio che era al di sopra. Lui vedeva le cose in un'altra maniera, lui interpretava i segni di tempi, vedeva i segni di tempi in anticipo. Ed ecco perché è stato un papa che fin dall'inizio lui non ha mai accettato nessuna delle cosiddette verità che allora dominavano il mondo. Lui non ha mai accettato, per esempio, che l'uomo contemporaneo non dovesse più avere una dimensione religiosa, non accettò che la secolarizzazione dovesse portare al fallimento della religione, che la religione dovesse vivere soltanto, esistere semplicemente nelle sacrestie o nei cuori delle persone, non accettò per esempio la divisione dell'Europa in due, non accettò che le nuove generazioni fossero ormai perse per la Chiesa, non accettò tutto questo. Infatti è il Papa che, vedendo le cose da un altro punto di vista, da un altro osservatorio, è riuscito anche a fare molte cose in più, perché per esempio bisognerebbe ricordare tutte le prime volte che questo Papa ha compiuto, la prima volta che è entrato in una sinagoga, in una moschea, la prima volta che ha fatto una giornata di preghiere per la pace in tutte le religioni ad Assisi, il Papa che per primo ha inaugurato il Mea Culpa, il riconoscimento delle colpe passate dei cristiani, il Papa che ha riavvicinato i giovani alla Chiesa, che ha elevato il genio femminile al massimo grado, riconosciuto anche questo dal femminismo. Ecco, tutto questo significa che i papi recenti, devo dire, hanno fatto una, pur venendo uno dopo l'altro con le loro caratteristiche, con le loro personalità, sono stati proprio dei papi che al momento giusto la Chiesa ha voluto, come anche questo Papa Benedetto XVI, che è arrivato con una fama, diciamolo con tutta onestà, ecco, non proprio così positiva, perché lui gli anni passati al Santo Uffizio, alla Congregazione per la dottrina della fede, il custode della fede, quindi lo avevano caricato ingiustamente, erroneamente, di un peso di conservatorismo, di estraneità ai problemi del mondo, che invece si è visto chiaramente che non aveva, che non è così assolutamente, perché questo è il Papa che sta proprio, credo che una delle cifre fondamentali del suo pontificato sia quello di dire a credenti e non credenti: guardate che il cristianesimo è una religione di gioia che si può vivere serenamente ogni giorno, non è una religione di divieti, di regole. E la sua prima enciclica è stata una cosa eccezionale, perché ha buttato giù tutti i preconcetti che c'erano da 4 o 5 secoli nei confronti della Chiesa, come se fosse contraria all'eros, alla sessualità, o nella seconda parte come se la Chiesa non potesse essere presente nella società senza per questo voler occupare la società.
E questo è molto importante, Svidercovsky, perché credo che rappresenti un po' il centro di lavoro della Chiesa di oggi, cioè il dire no, in senso anche positivo poi per l'uomo, a quelle che sono le mode del tempo, a quello che magari l'opinione pubblica vorrebbe interpretare come compromesso, come possibilità di accontentare tutti. Ecco, su questo la Chiesa dice no, ma che poi sono dei no che vanno a valorizzare la vita dell'uomo. Questo è difficile spesso farlo capire alle persone comuni.
È giustissimo quello che dici. Adesso ritorno sempre a Giovanni Paolo II per poi arrivare a Benedetto. Dopo che finita l'emergenza comunista, il Papa Giovanni Paolo II si è rivolto all'altro grande pericolo, cioè questo liberismo senza regole e senza etica, e cioè questo laicismo sfrenato. Ecco, lui ha detto che il Papa ha in qualche modo riconquistato le piazze, cioè ha ripreso gli spazi che altri avevano tolto nei secoli scorsi alla Chiesa. Lui parlava della cultura laicista, che per esempio aveva snaturato i veri valori, parlava anche della sinistra, che aveva si era appropriata di parole come pace e giustizia, che invece parole di Cristo, pronunciate per la prima volta da Cristo. Ecco, questo riprendere gli spazi per cui oggi la Chiesa è diventata appunto il portabandiera dei diritti umani, ecco, questo lo si vede ancora di più in Benedetto XVI, nel senso che, come allora aveva fatto Giovanni Paolo II riconquistando le piazze, ma senza voler occupare le piazze, perché lui, in pochi lo ricordano, ma ci fu un famoso discorso che lui fece a Strasburgo, al Parlamento Europeo, in cui lui denunciò anche questo fondamentalismo religioso che c'era stato anche nel cristianesimo. Per cui lui diceva non si poteva riproporre una societas cristiana come c'era stata nei secoli passati. E così adesso Benedetto XVI. Benedetto XVI, quando lui rivendica una identità per i credenti cristiani, non lo fa per separarsi dagli altri o per prepararsi a occupare la società, ma lo fa perché la Chiesa vuole essere e collaborare con la società per ricordare certi valori che forse la società laica ha perduto. Sono valori universali: la vita, la famiglia, il rapporto con gli altri, il rapporto anche fra diverse religioni, che forse la società di oggi hanno perduto, o pensano sempre in termini conflittuali o in termini di rifiuto. Allora, quando
o in termini di compromesso.
Di compromesso. Mentre invece il Papa dice: cosa significa il relativismo? Portare tutto allo stesso piano, tutto c'ha lo stesso significato, ma non si può andare avanti a colpi di maggioranza, anche se a un certo momento si arrivasse, come disse una volta Giovanni Paolo II, perché c'erano in certi paesi che votavano a maggioranza per l'aborto. Questo non significava che l'aborto è diventato un valore, è diventato, ma il valore è la vita che va difesa dall'inizio fino alla fine. È appunto quello che fa Benedetto XVI, è un ridare le motivazioni da una parte perché i credenti siano coscienti della loro identità, che cosa significhi oggi essere cristiani, e dall'altro perché si aiuti la società a ritrovare quei valori che probabilmente la società in buona parte ha perduto.
Svidrigailovski, stiamo anche, come secondo anniversario della morte del Papa, a ricordare il processo di beatificazione del servo di Dio Giovanni Paolo II. Un processo che sta continuando, che sta andando avanti e che ora passa alla Santa Sede.
Passa alla Santa Sede perché è finita la cosiddetta fase diocesana, che comincia e finisce dove il soggetto, diciamo, è morto, però con fasi rogatoriali, come è stato in Polonia, naturalmente, dove lui è vissuto. E adesso passa perciò alla responsabilità della Santa Sede. Ora, siccome ho assistito anch'io ad un discorso che ha fatto in Polonia il cardinale Giwisz, lui lo faceva a livello, diciamo, teorico, però è interessante dirlo, perché questo processo di per sé sarebbe un processo di beatificazione. Cioè, si aspetta che alla fine del processo della Santa Sede di arrivare alla beatificazione di Giovanni Paolo II. L'unica cosa, osservazione che faceva Don Stanislao era che diciamo, la beatificazione presuppone un culto che abbia una dimensione locale. Allora, un Papa con una proiezione universale come ha avuto Giovanni Paolo II si può in qualche modo, lo dico fra virgolette, restringere alla dimensione locale, o non in qualche modo faceva capire non si debba passare subito alla santificazione, e cioè a proclamazione subito santo? Questa era soltanto un'idea di Don Stanislao, ma anche di molte altre persone, ma questa alla fine del processo sarà naturalmente il Papa Benedetto XVI a decidere lui.
La tua sensazione qual è?
Ebbè, che quel santo subito detto in piazza, se anche in qualche modo forse poteva essere un po' da qualcuno è stato strumentalizzato, un po' forzato qualcosa, però era la voce del popolo reale. La stessa cosa, il Papa ha avuto una grande amica ed era Madre Teresa di Calcutta, e Madre Teresa diceva, era già santa in vita, molti la consideravano, lei diceva: ma non è importante questo, essere santi significa fare la volontà di Dio tutti i giorni. E probabilmente anche Giovanni Paolo II, quando gli parlavo di miracoli, lui rimandava sempre e smetteva il discorso, perché lui riteneva anzitutto che l'importante è fare la volontà di Dio tutti i giorni, e se lui l'ha fatta, forse ecco perché è santo.
Chiudiamo questa riflessione, caro amico Svidrigailovski, con un'altra immagine. Giovanni Paolo II era il Papa delle Masse, lo abbiamo ricordato prima, quante persone hanno partecipato al suo funerale, ma quante persone lo hanno ascoltato, hanno pregato con lui in vita. Gli ultimi dati ci dicono che le udienze, gli incontri di Papa Benedetto XVI sono altrettanto numerosi, addirittura con un trend che va in aumento mese per mese. Che cosa sta succedendo nel popolo cristiano?
Volevo ricordare fra l'altro che molte di quelle persone che vanno ad ascoltare Benedetto XVI passano anche prima a dare un saluto a Giovanni Paolo II sulla sua tomba. Ma questo significa il grande prestigio che con gli ultimi papi ha assunto il papato. Perché tu devi considerare non l'applauso delle folle di oggi, ma il consenso delle folle subito dopo appena fatto Benedetto XVI. Cioè evidentemente l'eredità di Giovanni Paolo II è passata immediatamente al suo successore. E questo significa che il Papa è diventato di nuovo un'autorità morale che io penso che questa da considerare non soltanto nei confini della Chiesa Cattolica, ma anche fuori.
E grazie al vaticanista Gianfranco Sviderkowski abbiamo così voluto ricordare il secondo anniversario della morte di Giovanni Paolo II e la chiusura dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità del servo di Dio Karol Wojtyła, elementi su cui torneremo lunedì 2 aprile, perché sarà proprio in questo giorno che celebreremo questi due avvenimenti e ricorderemo Giovanni Paolo II. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.